Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Nuovi melomani cercasi, il pubblico e il non pubblico della lirica in Emilia-Romagna indagati in uno studio dell'Osservatorio regionale dello spettacolo. Interviste a Michele Trimarchi e Roberta Paltrinieri.
Madonnina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, con catalogo gli echi ho fatti io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete.
Cari ascoltatori appassionati di spettacolo, oggi nella nostra rubrica parliamo un po' anche di voi, gli spettatori, l'altra indispensabile faccia della medaglia del sistema dello spettacolo. E non è un mistero che il tema dell'ampliamento e della diversificazione del pubblico sia un problema da affrontare sia per chi produce cultura, sia per chi, come la Regione Emilia-Romagna, attua politiche culturali di sostegno allo spettacolo. E l'occasione per approfondire nella nostra trasmissione questo argomento ci è data dalla pubblicazione di uno studio dell'Osservatorio regionale dello spettacolo che tratta il periodo 2010-2014. Non è la prima volta che l'Osservatorio, istituito per legge nel 1999 proprio per fornire strumenti di valutazione delle politiche culturali e della loro efficacia, tratta il tema del pubblico, ma questa volta l'analisi si è focalizzata sul pubblico della lirica in Emilia-Romagna. La ricerca, che è di carattere qualitativo e quantitativo, ha utilizzato strumenti come le interviste e i focus group e ha coinvolto il pubblico di tre importanti teatri della nostra regione: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia e il Teatro Municipale di Piacenza. Coordinato dal professor Antonio Tormina, docente universitario e responsabile delle attività di ricerca di ATER, lo studio, a fronte di dati che sono paragonabili per andamento non solo a quelli italiani ma a quelli mondiali, in cui la spesa per la lirica diminuisce, le rappresentazioni e gli spettatori anche, dicevo, questo studio offre importanti spunti di riflessione sulla composizione del pubblico e soprattutto sui perché di chi pubblico non è ma potrebbe esserlo. Ne parliamo con il professor Michele Trimarchi, economista delle culture e vicepresidente della Fondazione Lirica Bolognese, che è tra gli estensori dello studio, con la sociologa Roberta Paltrinieri dell'Università di Bologna. Chi è il pubblico della lirica in Emilia Romagna? Chi potrebbe essere?
Ma chi è? L'unica risposta pertinente è che non lo sappiamo io a fondo, nel senso che l'analisi pubblica normalmente cercano di vedere le omogeneità. Noi invece abbiamo cercato di investigare sugli aspetti eterogenei. Il pubblico, devo dire un aggettivo che sintetizzi tutto, il pubblico della lirica è normale, il che ci incoraggia. Sono persone che hanno molti interessi, che si muovono in modo migrante come la domanda contemporanea tra diverse forme d'arte, guardano la TV, usano internet, passeggiano, quindi sono normali come noi, il che è un buon segno, incoraggiante, perché vuol dire che la lirica non è un arnese per iniziati, anziani e così via. C'è anche un dato incoraggiante che nelle città che sono state rilevate, cioè Bologna, Reggio Emilia e Piacenza, c'è un emergere, per quanto sommesso ma chiaro, di persone più giovani, c'è anche una presenza di non laureati, il che naturalmente tuttora è embrionale, però è molto incoraggiante rispetto anche a tanti altri casi nel mondo dove la domanda è tutto sommato abbastanza cristallizzata. Non penso all'Italia, ma anche gli Stati Uniti si lamentano moltissimo della vecchiaia ormai cristallizzata del pubblico della lirica. Da noi qualcosa si sta facendo, tra l'altro appunto parte dell'indagine è stata fatta l'anno scorso, già quest'anno qui al Teatro Comunale di Bologna c'è vistosamente una presenza molto maggiore dovuta sia alle scolaresche sia agli universitari, che hanno un prezzo di favore e quindi per soli 10 euro entrano a vedere qualunque recita delle opere che mettiamo in scena.
E questo è frutto di politiche volute anche in seguito a ricerche come questa.
Assolutamente sì, infatti in questa ricerca la cosa importante è domandarci che cosa la ricerca ci suggerisce, quindi quali intuizioni e quali constatazioni contiene e sviluppa e anche commenta criticamente per capire quali sono i prossimi passi da compiere per fare un'espansione del nostro pubblico. Il problema non è consolidarlo, si consolida abbastanza da solo, nel senso che poi c'è quella forma di dipendenza culturale, come dicono gli economisti, che una volta che hai mangiato il budino poi te lo mangi ancora, quindi il pubblico torna, però il problema è far venire i nuovi e fare in modo che anche loro instaurino un percorso di esperienza sistematica, abbiano voglia di tornare sempre di più, portare altra gente, parlare bene e quant'altro, il che di fatto ci permette di sopravvivere in modo sostenibile.
Ecco, non si parla più di educazione del pubblico.
Ma educazione è un concetto presuntuoso, è un concetto sbagliato. Per educare qualcuno, intanto bisogna dire che il concetto di educazione è ovviamente frainteso. Educare vuol dire portar fuori dalla zona di conforto, quindi sarebbe un bel compito. Per noi educare è solamente impartire nozioni all'italiana. Il mondo tardo crociano, continuiamo a salvare l'anima delle persone. E questa è una svista colossale, è una grande bufala. Quindi non si parla di educazione, non abbiamo la presunzione di educare. Offriamo un prodotto che è crossmediale, è carico di passioni, tradimenti, amori, delitti e quant'altro, e amicizie anche, se vogliamo, e lealtà, e quindi è un mondo che da almeno 8.000 anni, se non di più, pervade l'immaginario delle persone in tutti i continenti. Stupidi noi se lo continuiamo a mummificare in una sfera di cristallo, immaginando che sia oggettivamente in un modo soltanto e non si possa ragionare diversamente. Il che non vuol dire fare effetti speciali, vuol dire parlare il linguaggio del pubblico contemporaneo.
Ecco, le istituzioni che ruolo possono avere in questo?
Determinante. Noi, devo dire, l'esperienza qui al Teatro Comunale, ma posso dire tranquillamente che la cosa riguarda tutti i teatri della Regione Emilia-Romagna, sia l'amministrazione municipale che quella regionale, sono effettivamente molto molto attente, molto accurate nel indirizzare lo sforzo che gli enti pubblici fanno verso delle politiche, delle strategie rivolte al territorio e alla comunità regionale. Quindi da questo punto di vista la prima ricaduta importante è la nostra comunità. Se funziona con la comunità regionale, poi funziona anche col resto del mondo, ma intanto da questo punto di vista le istituzioni sono veramente preziose, ci seguono quotidianamente, sono molto molto attente ai nostri problemi, che come sapete sono estremamente delicati, soprattutto in questa fase storica.
Questo tipo di ricerca non è molto usuale in Italia, a livello europeo sì, ma in Italia forse...
Ma in Italia di fatto esistono solamente due veri osservatori della cultura, in Piemonte e in Emilia Romagna, quindi da questo punto di vista le altre regioni, pur avendo una legge formale per osservatorio, non è stato mai istituito, quindi sono ancora un po' indietro. E in più gli studi di pubblico che si fanno molto spesso in singoli musei o singoli teatri fotografano solamente le condizioni sociodemografiche, quindi sesso, età, reddito medio, il grado di istruzione, il che non ci dice nulla praticamente, dice solo sembrano tutti quanti vecchi, istruiti e ricchi. Io conosco tantissimi vecchi, istruiti e ricchi che non parlano neanche bene l'italiano.
Grazie. Grazie a te. L'obiettivo, abbiamo sentito, è dunque quello di ampliare, diversificare l'audience. Non si tratta quindi soltanto di rivolgersi al pubblico fidelizzato, ma anche di raggiungere un pubblico nuovo, diverso, facendo i conti anche con le barriere economiche, sociali, psicologiche e anche con le forme di autorappresentazione sociale di chi consuma o non consuma lirica. Ai nostri microfoni la professoressa Roberta Paltrinieri racconta più in dettaglio le caratteristiche di queste tribù di spettatori. In un momento di forte mutazione dei paradigmi sociali e del consumo culturale, il pubblico della lirica è ancora un pubblico di nicchia, ancorché non omogeneo, come lei ci ha spiegato.
Certamente, è un pubblico di nicchia perché in qualche modo riguarda un consumo culturale di nicchia, cioè di fatto che presume una acculturazione legato a questa fruizione. Però allo stesso tempo, quello che mi sembra interessante rilevare è che le motivazioni che portano le persone a teatro sono estremamente diverse e che al teatro, al consumo dell'opera lirica, e che non solo, ma anche le profilazioni dei soggetti sono diverse, per cui le consumatrici, così come l'ho definito nella ricerca, sono le persone che per esempio fanno gli insegnanti, che sono quindi dotate di capitale culturale, che hanno un grande amore, una grande passione nei confronti del teatro, e non lo fanno sicuramente per una questione di status. Allora non interessa lo status, che invece è tipico degli agiati, i quali magari l'opera non l'apprezzano neanche totalmente, ma vivono ancora il rito e la rappresentazione della rappresentazione sociale all'interno di questi contesti. E poi ci sono ovviamente le persone, i professionisti, gli edonisti. Non dimentichiamo che il consumo è piacere e quindi di conseguenza, così come lo è da ovunque, lo è anche all'interno della nicchia dei consumatori di teatro.
Ecco, invece il non pubblico è un insieme molto vasto, certo. E questa ricerca cerca di individuarlo e lo definisce anche in più categorie, ce lo racconta un po'.
In realtà la cosa interessante è questa, che mentre attraverso la ricerca statistica che è stata fatta siamo riusciti a fare delle profilazioni socio-culturali e demografiche, per cui sappiamo il genere, l'età e sappiamo quali caratteristiche anche dal punto di vista economico esse propongono. Gli altri, la cosa interessante è che in qualche modo sembrano sfuggire a queste forme di profilazione, non sono più soggetti che in qualche modo non riusciamo a targetizzare, mi passi il termine, ma stiamo ancora ragionando di un mercato e quindi di fatto i pubblici sono dei target, le audience sono dei target. Ecco, il consumatore onnivoro che ho definito essere, che sono questi giovani più evoluti, tecnologicamente avanzati, che in qualche modo hanno anche conosciuto delle condizioni sociali diverse, non possiamo pensare che sul consumo non abbia inciso la crisi di questi ultimi anni, non possiamo pensare che in qualche modo la struttura sociale non si sia modificata, che l'immaginario sociale è mutato. Allora, mentre diciamo così, quello che accade all'interno dei teatri sembra quasi congelato, una sorta di frozen, fuori c'è tutto un mondo che si sta muovendo, in cui questi soggetti sembrano aggregarsi non tanto più per profilazioni sociodemografiche o socioculturali, ma si aggregano per interessi, per stili di consumo e aprono quindi un mondo molto più complesso da intercettare, perché ciò su cui bisogna lavorare con loro è intercettare i loro linguaggi, ma c'è un potenziale enorme in realtà.
Ecco, e quanto ha a che fare l'audience development, cioè il tentativo appunto di aumentare il pubblico, con lo stato dell'educazione musicale nella scuola italiana?
Io credo di sì, che si debba partire dalle nuove generazioni. Di fatto sia fondamentale promuovere il senso della cultura musicale come senso di cultura di cittadinanza. È un linguaggio quello della musica che in qualche modo può formare cittadini migliori ed è questa la prospettiva attraverso la quale io dico che la cultura ha un valore sociale. Cioè la musica non è solo intrattenimento e neanche espressione del sé. La musica in realtà produce cittadini del futuro, è un linguaggio fondamentale per creare anche in termini identitari i cittadini del futuro.
Con un'ultima domanda, lei ha parlato di autoriflessività, sì, anziché autorappresentazione,
certo,
che è l'elemento che dovrebbero fare proprio sia le istituzioni, sì, chi produce cultura, ma forse anche il consumatore.
Assolutamente, autoriflessività vuol proprio dire questo, cioè quale significato sociale e politico, e questo, io su questo insisto molto, ha la produzione culturale, il consumo culturale e la promozione del consumo la promozione della produzione e consumo culturale attraverso le istituzioni. Questo secondo me è autoriflessività, che vuol dire superare autorappresentazione, che era tipica di un certo modello della nicchia, che vuol dire anche l'autoreferenzialità di chi produce cultura per riprodurre lo stesso linguaggio senza aprirsi alle possibili contaminazioni. Ma proprio autoriflessività vuol dire ricollocare il proprio ruolo all'interno del contesto sociale e quindi chiedersi qual è il significato ultimo delle proprie azioni.
Nel ricordarvi che lo studio Il pubblico della lirica in Emilia-Romagna è disponibile online sul sito del portale Cultura della Regione Emilia-Romagna, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con gli spettacoli dell'Emilia-Romagna.